veramente diciamo bello essere qui con voi, perché io alcuni anni fa facevo la volontaria in una casa rifugio dove c'erano delle donne vittime di tratta, soprattutto nigeriane, e ho fatto anche qualche esperienza in unità di strada qui alla Caritas, quindi sono particolarmente insomma contenta, anche se poi in realtà ho fatto delle altre cose, però insomma mi piace condividere da inquadrarsi quello che voi state facendo. Allora, insomma, la mia presentazione di oggi ha come obiettivo sostanzialmente di cercare di dare alcuni elementi su cos'è la Nigeria oggi, che è sostanzialmente uno dei paesi più interessanti sullo scenario africano, per una serie di ragioni che vedremo, di cercare di capire le caratteristiche in termini di punti di forza e di debolezza e poi tracciare un quadro sui fenomeni migratori. Io non sono un'esperta di migrazione, nel senso che sono un economista dello sviluppo, però insomma, ho cercato qualche dato e posso darvi qualche elemento per collocare un fenomeno che poi voi come operatori conoscete sicuramente più da vicino di quanto possa fare io. Allora, la Nigeria, una brevissima introduzione: la Nigeria è una repubblica federale composta di 36 stati, si trova in Africa occidentale, come vedete dalla piccola cartina a sinistra, è sostanzialmente la settima nazione più popolosa al mondo, la nazione più popolosa d'Africa, e per Africa si intende il continente intero e non solo l'Africa subsahariana in questo caso, è un membro del Commonwealth e un paese che è annoverato tra i Next 11, che sono sostanzialmente quella categoria un po' fumosa e una bella etichetta che viene messa da parte delle agenzie di consulenza internazionale, che sono quei paesi che verranno dopo i BRICS, sono i Next 11. La Nigeria è uno di questi 11 paesi, quindi ci si attende dal punto di vista dello sviluppo, delle opportunità economiche, grandi cose dalla Nigeria. È invece dal punto di vista storico una colonia britannica ed è stata il luogo dove gli inglesi hanno sostanzialmente, dove ha agito il pensatore un po' che ha dato il nome al sistema di colonialismo britannico, che è l'Indirect Rule. Stiamo parlando di Lord Lugard, che è stato governatore della Nigeria tra il 1910 e il 1914, ed è stato un po' il teorico di un tipo di colonialismo che era diverso dal colonialismo francese, nel senso che era un colonialismo appunto indiretto, che governava attraverso l'assunzione delle forme tradizionali di potere e l'interazione attraverso queste forme tradizionali di potere e la madre d'acqua coloniale. Sono insomma degli elementi per collocare anche la storia della Nigeria in una storia più ampia che la storia dell'Africa prima della colonizzazione. La Nigeria è diventata indipendente nel 1960 ed è stato uno dei primi paesi nell'Africa indipendente a sperimentare una serie di colpi di Stato che poi vedremo. Allora, la presentazione di oggi è così strutturata. Facciamo quello che partiamo dalla rilevanza internazionale del paese, ne analizziamo fattori politici interni sia fattori economici, guardiamo un po' quali sono gli elementi di tensione, facendo riferimento appunto anche alle recenti vicende di Boko Haram da un lato e del MEND dall'altro, e poi facciamo un piccolo focus di numeri soprattutto sui fenomeni migratori. La Nigeria è un paese sia di immigrazione che di emigrazione, quindi cerchiamo di contestualizzare il fenomeno dai due lati. La prima cosa che si può dire parlando della rilevanza internazionale della Nigeria è che la Nigeria è riconosciuta come una delle due potenze continentali dell'Africa. Io qui vi ho messo insomma in fila una serie di indicatori per darvi un po' raffronto dell'altro competitor della Nigeria nel continente africano. Diciamo, Nigeria e Sudafrica sono ritenuti a buona ragione i due portavoce, i due simboli o le due nazioni che a fasi alterne hanno diritto a sedere a livello internazionale nei vari organismi per rappresentare rappresentare l'Africa. In realtà fino adesso la gara è stata sostanzialmente vinta dal Sudafrica, che è un membro del G20, che addirittura a livello continentale negli ultimi mesi ha assunto la presidenza dell'Unione Africana, ma la Nigeria, per tutta una serie di ragioni che sono elencate qui, che vediamo brevemente insieme, è sostanzialmente l'altra grande promessa del continente. Chi conosce l'Africa, chi si interroga sui destini di sviluppo del continente, dice che l'Africa non potrà svilupparsi se la Nigeria non ritornerà ad avere un posto da protagonista nel continente. E questo perché? Prima di tutto perché, appunto, come dicevamo, è tra i 10 paesi più popolosi del mondo ed è il paese più popoloso del continente. E quindi vedete che ha una popolazione che è 3 volte tanto quella del Sudafrica. E quindi se il Sudafrica oggi ha una posizione piuttosto rilevante, il futuro ci dice che la Nigeria sarà molto più importante. In secondo luogo, perché appunto ha dei tassi da un lato di incremento demografico e dall'altro di crescita molto sostenuti. L'Africa la Nigeria è anche annoverata tra i cosiddetti leoni africani, cioè quelle economie ad alti tassi di crescita che sembrano essere la nuova frontiera dello sviluppo sia del continente che delle opportunità commerciali internazionali. Al tempo stesso però è un paese che, date le risorse che ha, non ha ancora raggiunto il proprio potenziale. E qui vedete che per esempio appunto il PIL, cioè la ricchezza prodotta, sia pro capite che in termini assoluti dalla Nigeria in confronto al Sudafrica, fa vedere insomma che c'è ancora del lavoro da fare, nel senso che sicuramente è un paese dove c'è tantissima popolazione, ci sono tantissime risorse naturali, ma tutta questa base di partenza non è ancora stata messa a sistema. Allo stesso modo, insomma, vabbè, ci sono alcuni indicatori che a voi possono interessare, insomma, diciamo, i tassi di disoccupazione sono pari tra i due paesi, il tasso di povertà è molto più alto in Nigeria di quanto non sia in Sudafrica. La Nigeria però è più attraente rispetto al Sudafrica per gli investimenti diretti esteri, FDI, cioè vuol dire che appunto le potenzialità di sviluppo di questo paese sono riconosciute più di quanto siano riconosciute quelle del Sudafrica a livello internazionale. E poi vedete alcuni indicatori, diciamo, di benessere più generale: il tasso di alfabetizzazione adulta è relativamente basso in Nigeria, cioè il 61%, cioè 6 adulti su 10 in Nigeria sono alfabetizzati, che non è altissimo, mentre in Sudafrica è l'8%, 10%, il 80%, rimane a 0. Invece per quanto riguarda l'indicatore di sviluppo umano, che un po' è un indicatore che si prende a riferimento per capire qual è il livello di benessere sociale calcolato in termini di istruzione, ricchezza e speranza di vita, la Nigeria è il 156esimo paese su 187. E quindi ancora effettivamente ci sono dei margini di miglioramento. Per quanto ho messo anche un piccolo indicatore per quanto riguarda l'empowerment femminile, che è il numero di seggi, la percentuale di seggi detenuti dalle donne, come vedete appunto la Nigeria è un paese che effettivamente ha ancora della strada da fare se paragonato a un altro paese simile per certi versi come può essere il Sudafrica. L'altra cosa che vi porta l'attenzione, non in quanto tale, ma perché è importante poi pensando ai flussi migratori che dai paesi circostanti si riversano in Nigeria, è la questione del fatto che la Nigeria è sostanzialmente la potenza regionale dominante. Abbiamo visto appunto che nella gara con Sudafrica per ora la potenza continentale è il Sudafrica, anche se ci sono degli spazi di miglioramento e degli spazi che sicuramente fanno pensare che nel futuro la Nigeria possa essere il paese chiave per lo sviluppo del continente. Dall'altro lato è assolutamente innegabile che nella regione, cioè nell'Africa occidentale, l'egemone regionale, cioè la potenza regionale, è sicuramente la Nigeria. E questo è dato da una serie di cose, tra cui anche la partecipazione della Nigeria alle missioni di pace in una zona che è una zona particolarmente delicata del continente, perché è la zona dove ci sono stati conflitti in Sierra Leone, in Liberia, in Costa d'Avorio, qui ci sono le varie, poi ci sono tutte le missioni di pace in Africa a cui truppe nigeriane partecipano, insomma, per darvi un po' la dimensione dello sforzo del paese rispetto a una serie di impegni internazionali presi nel continente Africa occidentale. La Nigeria è il principale contributore di truppe di missioni internazionali di pace in Africa ed ha svolto un ruolo chiave in particolare nei conflitti di Liberia e in Sierra Leone. Okay, questo lo dico appunto perché poi questo ha avuto degli effetti sui campi migratori e sull'attrattività che il paese ha avuto per i rifugiati. Adesso guardiamo un po' a una breve descrizione di che cos'è la Nigeria dal punto di vista politico. La Nigeria dal punto di vista politico, qui ho messo tre cartine che vi danno un po' l'idea di come il paese possa essere giudicato rispetto anche ai paesi circostanti su tre misure, che sono dal lato il tema della corruzione, dal lato il tema della fragilità delle istituzioni e dall'altro il tema delle libertà politiche e civili, e vediamo insomma che anche qui c'è spazio per miglioramento sicuramente. La Nigeria è paragonabile, adesso per la sua corruzione non si vede benissimo, mi spiace. Sostanzialmente la Nigeria è un paese che Transparency International reputa abbastanza corrotto tanto quanto i paesi circostanti, a parte le prime eccezioni che sono sostanzialmente Ghana e Benin. Insomma, questa cosa dovrebbe risuonare, perché la Nigeria è un paese corrotto, o un paese mediamente più corrotto di altri, diciamo. È un paese che viene giudicato con delle istituzioni abbastanza fragili, questo è in linea con gli altri paesi della regione, esclusi ancora una volta Ghana e Benin, che sono i paesi in giallo e in arancione, ed è un paese invece che è mediamente libero dal punto di vista degli indicatori scelti da Freedom House. Allora, perché far vedere questi indicatori che poi sono assolutamente dibattibili, non sempre si è d'accordo eccetera, è per dare un'idea di come si parla della Nigeria, di come viene anche percepita la Nigeria, di come sta la Nigeria rispetto alla media regionale, di indicatori e di misure che ci danno un po' un'idea del clima politico del paese. In realtà è vero che rispetto alla regione la Nigeria insomma non fa meglio di altri, in alcuni casi fa peggio, però è anche vero che la storia del paese, e quindi riporto un grafico che voi dovete leggere sostanzialmente, sostanzialmente la banda superiore, dove la Nigeria non è mai stata quasi, sono i paesi che sono giudicati come paesi democratici. La banda centrale sono i paesi autoritari, semi-autoritari, e la banda inferiore sono i paesi autoritari, le autocrazie. Allora, questa è sostanzialmente una linea che descrive il cammino della Repubblica Nigeriana tra questi tipi diversi di regime. Okay? E noi vediamo appunto che la Nigeria è riuscita a classificarsi come democrazia per come democrazia completa, come fosse l'Italia, la Francia, eccetera, per pochissimi momenti della sua storia. Per molti momenti della sua storia si è trovata a passare in grossi periodi di autoritarismo, e in particolare ha sofferto di una serie ripetuta di colpi di Stato militari. E però la cosa insomma che è interessante, soprattutto se paragonata un po' alla fotografia sconfortante insomma che possiamo invece rilevare delle cartine, è che c'è un trend positivo degli ultimi 10-12 anni. Okay, quindi il paese si è avviato sicuramente verso un cammino di riforme in senso democratico, di legittimazione del potere centrale in forma democratica, che certo è sicuramente condizionato da questi indicatori, e però ci restituisce un'immagine che è sicuramente un'immagine migliore rispetto alla Nigeria degli anni 70 e 80, dove sostanzialmente si alternavano periodi di regimi militari con brevi restituzioni del potere a regimi democratici, che però non erano spesso in grado di conservare il potere e di fare delle effettive riforme, quindi si riprecipitava nell'autoritarismo. La bella notizia invece della Nigeria presente è che a partire dal 98, con le elezioni del 98 e il ritorno del potere a generale Obasanjo, sostanzialmente il paese si è avviato verso un cammino che tutto sommato è un cammino più strutturato e più favorevole in senso senso democratico. In particolare le elezioni del 2007, soprattutto le elezioni del 2008, le elezioni del 2007 in cui è stato eletto Yardua, sono state delle elezioni che sono state importantissime per la storia del paese, perché nonostante siano state giudicate delle elezioni non libere e non giuste, sono state però la prima transizione di potere democratica nella storia del paese. Cioè era la prima volta che c'erano delle elezioni e prima c'era già stato un regime legittimato attraverso delle elezioni. Nel 2011 ci sono state delle elezioni che hanno eletto il presidente Goodluck, che è il presidente corrente, che sono state delle elezioni complesse per tutta una serie di ragioni che vedremo poi più avanti quando parliamo delle disparità presenti nel paese, delle differenze tra il nord e il sud del paese, cristiani e musulmani, però sono state delle elezioni che sono state sicuramente con un sacco di problemi, ma sono state giudicate le migliori nella storia del paese. Quindi sicuramente la Nigeria dal punto di vista politico, anche rispetto ai paesi confinanti, non è una stella, non è un astro nascente, non è un astro nascente, non è una prima della classe in termini democratici, però rispetto alla sua storia, questa è la ragione per cui facciamo vedere un trend un po' complicato, rispetto alla sua storia sta facendo dei miglioramenti. Okay. Non si può parlare però della Nigeria, non si può parlare della politica e del clima politico in Nigeria senza fare riferimento alla questione numero uno che condiziona sia la parte economica dello sviluppo del paese che la parte politica, che è la questione del petrolio. Okay, la Nigeria è sostanzialmente uno dei primi, a seconda degli anni, il primo, il secondo, il terzo, produttore di petrolio di tutta l'Africa subsahariana. Il 95% delle esportazioni nigeriane deriva, il 95% del valore delle esportazioni nigeriane deriva dal petrolio, quindi è sostanzialmente un paese che commercia esclusivamente il petrolio. Il 40% delle entrate statali con cui poi lo Stato riesce a dare dei servizi ai cittadini deriva dai proventi del petrolio ed è sostanzialmente la risorsa numero uno del paese. Qui vabbè, c'è una cartina così per darvi l'idea di dove si situano i pozzi di petrolio. I pozzi di petrolio si situano nella parte sud-ovest, nel delta del Niger, nella parte sud-ovest del paese. In realtà il petrolio presenta tutta una serie di problemi che poi chiameremo la valorizzazione delle risorse, ma che per la regione in cui sono situati i pozzi ha significato soprattutto un grosso inquinamento. Da un lato perché appunto non sempre sono state seguite le corrette procedure, dall'altro perché c'è un fenomeno di bunkering, che è sostanzialmente un fenomeno attraverso cui gli oleodotti vengono depredati costantemente di petrolio. Okay? Alcune volte nei telegiornali noi sentiamo che in Nigeria sono morte 100 persone perché è esploso, perché rubavano del carburante. Questa cosa qui che ha rovinato sostanzialmente un ecosistema come quello del delta del Niger, che è un ecosistema particolare. Comunque, al di là delle questioni dell'inquinamento, il petrolio è la risorsa principale su cui vive l'economia nigeriana, soprattutto negli ultimi anni in cui sostanzialmente la crescita nigeriana è stata caratterizzata soprattutto da un aumento della produzione del petrolio che è coincisa con la riduzione degli attacchi dei ribelli del MEND tra il 2010 e il 2011, l'elezione di un presidente del sud, che è stato Jonathan Goodluck, e hanno ridotto gli attacchi ai pozzi di petrolio, quindi la produzione ha ripreso a pieno regime da un lato, e dall'altro lato l'aumento dei prezzi del petrolio precedente alla crisi del 2008 ha fatto sì che l'economia nigeriana crescesse molto grazie soprattutto ai proventi del petrolio. Ecco, perché il petrolio è un elemento fondamentale per capire le traiettorie di sviluppo della Nigeria? Perché sostanzialmente c'è la cosiddetta maledizione delle risorse, di cui la Nigeria, più di altri paesi, anche in Africa, è un po' l'esempio principale. La maledizione delle risorse è quella cosa per la quale i paesi che possiedono risorse abbondanti, risorse naturali, spesso tendono a crescere di meno nei paesi che invece sono poveri. opere di risorse. Qui vedete una tabella per darvi un'idea di, che mette a confronto nel 94 i tassi di crescita dei paesi poveri di risorse, che sono qua, con i paesi ricchi di risorse. E voi vedete che a parte i paesi, e qui vedete i tassi di crescita, quindi vedete che i paesi che crescono di più in assoluto sono i paesi grandi, poveri di risorse, e i paesi che crescono di meno in assoluto sono i paesi piccoli che esportano petrolio. Questo è proprio l'esempio, sono i dati di fatto che dicono che esiste una maledizione delle risorse. Perché esiste una maledizione delle risorse? Esiste una maledizione delle risorse, ed è qui che si salta un po' la parte, diciamo, politica che vedevamo prima, con gli indici di corruzione, gli indici di libertà e le traiettorie democratiche o meno del paese, con invece la parte economica. Perché il petrolio, al di là di produrre una serie di conseguenze di carattere economico, che è inutile spiegare perché non credo sia particolarmente di vostro interesse, il fatto di essere paesi ricchi di risorse pone delle grosse questioni che in letteratura si chiamano questioni di economia politica, ma che si possono sostanzialmente sintetizzare così. Da un lato, se ci sono delle risorse di cui il governo può appropriarsi dei proventi di queste risorse, tendono a esserci una minore spinta per la distribuzione. Cosa vuol dire? Che se il governo deriva una parte rilevante delle proprie entrate da, diciamo, una tassazione che riguarda il lavoro piuttosto che appunto il capitale o le risorse naturali, chi ha lavorato tenderà a dire: ridistribuisci bene quella parte, diciamo, di ricchezza che ti deriva anche dal mio lavoro. Ma se non c'è trasparenza, non si sa bene da dove derivino la maggior parte delle entrate statali, non si sa quante sono, ovviamente ci sarà meno spinta per la redistribuzione, meno spinta anche per la trasparenza, e si innescheranno tutti dei meccanismi distorsivi nel rapporto tra potere tra potere politico ed economia. Okay? Inoltre, appunto, se le risorse che vanno a nutrire lo Stato sono risorse che derivano appunto da ricchezze naturali, per il governo sarà più facile appropriarsi della ricchezza che deriva appunto dalle risorse naturali piuttosto che appropriarsi delle risorse che derivano per esempio dalla tassazione sul lavoro, perché appunto manca la trasparenza, perché ci sono dei contratti in ballo e quindi spesso è il governo che tratta con le imprese che poi estraggono queste risorse, quindi per i cittadini non c'è chiarezza su questo tipo di contratti, non c'è partecipazione nelle negoziazioni, quindi spesso per i governanti è facile distorcere una parte di queste risorse in fenomeni corruttivi, di misappropriazione, eccetera, 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 e quindi alla fine il risultato è che c'è uno sviluppo ritardato e uno sviluppo economico ritardato, e spesso il legame tra sviluppo economico e sviluppo politico è molto stretto, per cui si finisce in un circolo vizioso, quindi dove ci sono dei governanti che si appropriano delle risorse naturali, che i cittadini non gli chiedono conto esattamente della destinazione delle risorse estratte dalle ricchezze naturali, e il paese si sviluppa poco, e questo ha un effetto sulla generale qualità della politica e della partecipazione politica in un circolo che è sicuramente un circolo vizioso. Questo è un po' quello che è successo in Nigeria, è anche un po' la ragione dei molteplici colpi di Stato che si sono susseguiti, anche perché c'era un premio molto alto che derivava dal controllo appunto delle risorse, per cui i militari o chi per loro tentava di appropriarsi del potere, perché spesso appropriandosi di quel potere ci si appropriava anche di un potere economico che non doveva essere soggetto al controllo dei cittadini, e questo ha sostanzialmente generato un cortocircuito che poi è il cortocircuito che abbiamo visto nella primissima tabella quando confrontavamo Sudafrica e Nigeria, e dicevamo: ma come, un paese con 160 milioni di abitanti che siede sostanzialmente sui rifiniti di petrolio, che sono i primi, secondi, terzi in Africa, alla fine è meno sviluppato di un paese di 50 milioni di abitanti che certo è ricco di risorse naturali, in Sudafrica ci sono i diamanti, ci sono le miniere d'oro, il carbone, eccetera, però al tempo stesso non è così ricco come la Nigeria. Qual è la differenza tra questi due? La risposta è nella maledizione delle risorse, che ha alimentato un circuito sicuramente vizioso nel rapporto tra economia e politica, nel rapporto tra autoritarismo e appropriazione delle risorse derivanti dai proventi del petrolio, e che quindi ha reso un paese con grande potenziale un paese abbastanza fragile, relativamente corrotto rispetto anche ai vicini, eccetera. A questo si aggiungono degli elementi di tensione a questo che è uno schema generale che si può applicare alla Nigeria, così come a tantissimi altri paesi africani ricchi di risorse. Si aggiungono degli elementi di tensione specifici del paese. Uno dei primi elementi di tensione è appunto quello che vedevamo come nel rapporto tra economia e politica, distribuzione delle risorse del petrolio, che è sostanzialmente gli effetti della corruzione e effetti di crescita della disuguaglianza tra la parte ricca e la parte povera del paese, eccetera. E brevemente vi ho messo qui alcuni dati. Allora, il primo grafico che vedete a sinistra, la riga blu ondeggiante, sono i tassi di crescita, okay? Mentre la riga rossa che dovreste vedere è quanto è migliorato o quanto poco è migliorato sostanzialmente l'indice di sviluppo umano. Nei gap, sostanzialmente, tra i tassi di crescita in certi momenti vertiginosi, in altri momenti ovviamente di recessione, però vedete che lì c'è un gap che non è seguito dal tasso di miglioramento dello sviluppo umano. Cioè, lo sviluppo umano è migliorato leggerissimamente tra il 1960 e il 2010, mentre la crescita effettivamente ha avuto dei momenti di grosso picco. Sicuramente c'è una differenza tra quanta ricchezza è stata prodotta nel paese e quanto questa ricchezza è stata utilizzata per migliorare effettivamente i livelli di vita delle popolazioni. E questo è un primo elemento di tensione, che c'è sicuramente un uso della ricchezza nazionale, che è un uso della ricchezza nazionale sperequato o un cattivo uso della ricchezza nazionale. Un secondo elemento di tensione è la questione della distribuzione del reddito, che poi vediamo, che poi vedremo anche in chiave regionale, però sostanzialmente nella figura in alto a destra vedete come il 20%, anzi probabilmente non lo vedete neanche perché è sostanzialmente una barretta schiacciata sullo 0%, praticamente il 20% più povero della popolazione non detiene tra l'1 e il 2% della ricchezza nazionale, mentre il 20% più ricco della popolazione detiene più del 60% della ricchezza nazionale. E quindi in questa sperequazione di distribuzione della ricchezza si situa un altro elemento di grossa tensione che caratterizza il paese. E infine qui c'è un altro elemento che è la questione della povertà. Le barrette blu vi spiegano come è evoluta la povertà a livello nazionale, e voi vedete che nonostante che tra l'80 e il 2004 ci sia stata una grossa produzione di petrolio, la povertà nel paese è sostanzialmente aumentata, perché partiamo da una povertà del 28% nel 1980 e arriviamo a un tasso di povertà, cioè la percentuale di popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno nel 2004 del 54%, quindi è raddoppiata la percentuale di popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno in 25 anni, e poi c'è una grossa sperequazione tra le barrette rosa e le barrette crema, che sono sostanzialmente la sperequazione tra la popolazione urbana che vive in povertà e la popolazione rurale che vive in povertà. Questo è un elemento caratteristico di tutte le economie africane, però è un altro elemento di grossa tensione quando si parla di distribuzione della ricchezza, distribuzione dei proventi del petrolio, eccetera. Questi elementi di tensione acquisiscono poi una caratteristica da un lato regionale e dall'altro religiosa. Sostanzialmente la Nigeria, così come tanti altri paesi dell'Africa subsahariana, si situa in una faglia o in un punto di incontro tra un nord musulmano e un sud sostanzialmente cristiano. Voi vedete appunto come il nord del paese, al caso degli Hausa e dei Sudani, che sono due etnie che poi esistono anche in altri, nei paesi confinanti, sia sostanzialmente musulmano, e il sud del paese, e in particolare la parte sud-ovest, cioè la parte del delta del Niger, che è la parte viola, ci sono due altre etnie che sono principalmente cristiane. Ok? E quindi a tutti quei fenomeni di disuguaglianza, di malappropriazione delle risorse naturali del paese, eccetera, si aggiunge un elemento di tensione, un elemento di tensione identitario, che è quello da un lato religioso e dall'altro lato dell'appartenenza etnica. Ok? Adesso io vi ho affiancato queste due cartine perché vedete come qui c'è la caratterizzazione etnico-religiosa e qui c'è invece la distribuzione del reddito. E vedete che nella regione, diciamo, nord-occidentale del paese, dove è più chiaro il colore, sono le regioni più povere che producono meno ricchezza e dove anche il reddito pro capite è più basso, e invece la regione sud-ovest del paese, dove marrone più scuro, oppure quella parte centrale che poi è la capitale Abuja, sono quegli stati dove il reddito pro capite è più alto. E quindi sostanzialmente tutti quei fenomeni di disuguaglianza che abbiamo visto, di povertà, eccetera, che abbiamo visto prima, si saldano in maniera sicuramente esplosiva con appunto delle questioni di appartenenza etnica e religiosa. Ed è qui che sostanzialmente, insomma, qui sono altri indicatori che sappiamo, ma dicono praticamente la stessa cosa, ed è qui che nascono dei fenomeni di rivendicazione. Da un lato, finché c'è stato un presidente del nord, che era Yahua, c'è stato nel sud del paese, in particolare nel delta del Niger, dei movimenti di rivendicazione come il MED, che era il movimento di emancipazione del delta del Niger, che chiedevano una più equa redistribuzione delle risorse del petrolio verso gli stati del sud. Okay? Nel momento in cui il presidente Yahua si ammala e il suo vice, che per questioni, per un accordo all'interno del partito al governo, c'è sempre stato un primo ministro del nord, scusate, un presidente del nord e un vice del sud, o al contrario, cioè all'interno del partito al governo si è sempre cercato di fare fronte a questa dualità, sostanzialmente affiancando un presidente di una regione del paese con un vicepresidente di un'altra regione del paese. Nel momento in cui quel presidente si ammala e poi muore e va al potere invece un presidente del sud, Jonathan Sutla, quello che succede è Boko Haram. Sostanzialmente una milizia islamica estremista con dei connotati particolarmente preoccupanti, perché persino il Dipartimento di Stato americano qualche mese fa, diciamo, prima dell'attentato dei salafiti in Libia, definiva Boko Haram come la principale minaccia di sicurezza di tutta l'Africa subsahariana. Quindi è sicuramente un movimento poco controllato, eccetera, però è un movimento islamista che ha sede nel nord, che fa tutta una serie di attacchi nel paese, li vedete, insomma, li sentite ogni domenica, cioè spesso, insomma, non ogni domenica, però sostanzialmente quasi ogni domenica c'è un nuovo attacco nel paese, ed è sicuramente un movimento che ha delle radici esterne, ma che si nutre di tutte quelle rivendicazioni interne che, insomma, abbiamo visto fino adesso. E quindi sicuramente c'è una saldatura tra elementi di fanatismo religioso, elementi di stabilizzazione di matrice internazionale, con rivendicazioni interne che in questo momento trovano spazio proprio perché c'è un presidente del sud che alcuni nel nord ritengono non avesse diritto ad accedere alla presidenza, perché essendo morto un presidente del nord non c'era stata la transizione concordata all'interno del partito del potere, e quindi sostanzialmente il paese si trova in una situazione molto critica, dove persino gli apparati di sicurezza sembrano rispondere alternativamente al presidente, e dove tutte quelle azioni di politica, soprattutto economica, che il Presidente, il suo Ministro del Tesoro e il Presidente della Banca Centrale Nigeriana, che sono tre figure molto rispettate a livello internazionale, sono riuscite a raggiungere, vengono sicuramente messe in discussione da una situazione di instabilità interna che sta assumendo sempre di più dei connotati assolutamente preoccupanti. Se pensiamo appunto che la Nigeria è tutto quel paese di grandi potenzialità che abbiamo visto all'inizio, questa cosa insomma desta abbastanza preoccupazioni negli osservatori, insomma, se ci si aspetta che la Nigeria abbia un po' quel destino da Next Eleven, in realtà le questioni del terrorismo di matrice religiosa, che però si salgono a tutta una serie di altre questioni, rischiano di far deragliare il percorso di sviluppo di questo paese. Ok, l'ultimo elemento, che forse è la cosa che a voi poi interessa di più, riguarda invece la questione della Nigeria come terra di emigrazione e di immigrazione. Allora, noi tendiamo a pensare alla Nigeria come un paese sostanzialmente di emigrazione, perché vediamo appunto, perché lavorate con una serie di cittadini, cittadine e cittadine nigeriane, e quindi tendete a pensare così. In realtà la Nigeria è uno dei paesi che per la regione all'interno della quale è inserito è un paese molto attraente, proprio per quelle opportunità economiche che esistono, proprio perché è un paese grande, con una popolazione molto vasta, eccetera, proprio perché è circondato da una serie di vicini che negli anni passati hanno sperimentato dei conflitti civili, la Nigeria è stato un paese anche di attrazione di immigrati dal resto dell'Africa. Il saldo è comunque negativo, cioè ci sono più nigeriani che emigrano di cittadini stranieri che immigrano nel paese, però comunque è un paese che è attrattivo, dove il numero di immigrati è aumentato e probabilmente nel 2010 ha superato 1 milione di individui, individui stranieri presenti in Nigeria, 1 milione di stranieri su una popolazione di circa 160 milioni, però comunque un numero abbastanza rilevante. Se poi pensate che diciamo, le dinamiche della migrazione nella regione sono dinamiche difficili, ancora più difficili da monitorare di quanto non siano già difficili da monitorare in Italia, perché c'è un tasso di immigrazione irregolare che è favorito da una porosità dei confini degli stati della regione e da una serie di legami che sono clanici, di comportamenti nomadici o stagionali delle popolazioni che vivono sui confini, che spesso non distinguono uno stato dall'altro, per cui questi numeri sono, prendeteli un po' con le pinze, però vi danno l'idea insomma, di un fenomeno che probabilmente è più ampio di quello insomma, che è documentato da questi numeri. Se guardiamo la Nigeria come paese di immigrazione, è un paese che attira soprattutto cittadini dei paesi circostanti, ovviamente, quindi dei paesi della comunità economica dell'Africa occidentale. Diciamo che il 74% degli immigrati di cui stiamo parlando, guardando queste cifre, viene da paesi dell'Africa occidentale e il 97,5% nel 2010 di cittadini stranieri residenti nel paese proveniva dai paesi dell'Africa occidentale, però è anche un paese insomma, che attrae manodopera molto qualificata, in parte perché c'è un gap di manodopera strutturale in tutti i paesi africani, in parte perché la manodopera qualificata straniera va a sopperire diciamo, la manodopera qualificata nigeriana che si trasferisce all'estero, quindi c'è un meccanismo di sostituzione che è tutto sommato interessante. Vi sono poi ovviamente anche degli espatriati occidentali che sono in numero molto ridotto, che però vanno a ricoprire una serie di professioni più di carattere tecnico o di alto profilo professionale, e questa è un po' la fotografia della Nigeria come paese di immigrazione. Come paesi di emigrazione, poi si sono sempre dati un po' gli occhi, però insomma è anche difficile che le statistiche africane siano particolarmente aggiornate, la Nigeria è un paese di emigrazione soprattutto verso l'Africa, cosa che noi in Italia insomma, non immagineremmo. Diciamo, qui vediamo che c'è un 25% di emigrati nel 2007 verso il Sudan, E poi ovviamente ci restano dei paesi di grande attrazione, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Diciamo, ci sono dei calcoli che dicono che i nigeriani nel mondo emigrati dalla Nigeria sono tra gli 800.000 e l'1 milione e 2 circa. Ovviamente vedete che anche qui i numeri, insomma, ballano abbastanza, sono circa lo 0,6% della popolazione. Sono soprattutto verso i paesi OECD, cioè i paesi sviluppati, vanno soprattutto persone con un alto tasso di scolarità. Si calcola che circa il 65% di emigrati nigeriani nei paesi OECD abbiano un'educazione terziaria, che è un tasso abbastanza alto. Stime del 2000, che quindi sono vecchie, però insomma, secondo me sono interessanti, dicono che il 14% dei medici nigeriani e il 12% delle infermiere nigeriane, cioè infermieri e medici formati nel paese, sono emigrati, soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Questo ovviamente, come sapete, è un classico fenomeno di fuga dei cervelli che crea un gap grosso di personale formato che il paese si è impegnato, insomma, a formare, ha speso anche una serie di risorse per formare queste persone che poi emigrano e che spesso, insomma, vengono rimpiazzate da manodopera esterna che però deve essere spesso pagata di più. Ovviamente tutti questi dati si basano su dati di entrate e uscite regolari, ok? Ma siccome i confini del paese sono confini porosi, sono dati che sicuramente sottostimano il fenomeno. Gli emigrati nigeriani come contribuiscono? Questa è una cosa, secondo me, interessante, immagino la trovate interessante anche voi. La questione delle rimesse. La prima riga è la percentuale di ricchezza interna lorda, di rimesse sul totale della ricchezza interna lorda. Nel 2007, cioè prima della crisi che ha colpito i paesi sviluppati, quindi i dati sono sicuramente cambiati, per darvi un'idea, il 10% della ricchezza interna lorda proveniva dalle rimesse. È un tasso molto molto alto, che non ha pari in altri paesi africani. Se guardate nel 2007, sempre nello stesso anno, il 7% della ricchezza nazionale lorda proveniva da investimenti diretti esteri. Quindi vedete l'importanza dei capitali stranieri versus l'importanza del lavoro nazionale esportato all'estero. Ok? Alcuni dati sull'Italia, anche questi non sono le figure rosse non sono dati aggiornatissimi, sono dati del 2007. La presenza regolare di immigrati dalla Nigeria è in aumento. Gli ultimi dati del CNEL dicono che nel 2010 erano 53.000 nigeriani residenti in Italia, regolari. Sicuramente c'è una percentuale di regolari, clandestini, eccetera, molto più alta. Invece a destra voi vedete la percentuale di donne sul totale degli immigrati, è in diminuzione dal 2003 a oggi, però è sempre sopra il 50%, quindi in Italia sono più presenti più nigeriane, di cittadini nigeriani, quanti siano i cittadini nigeriani. Invece qui sotto vedete quanti sono i cittadini, la Nigeria è sostanzialmente sempre tra i 10 paesi, tra i primi 10 paesi i cui cittadini sono più soggetti di espulsione in Italia. Questi sono dati che probabilmente voi conoscete meglio di me. E poi anche i dati sui richiedenti asilo. I richiedenti asilo dalla Nigeria in Italia erano 5.673 nel 2008 e sostanzialmente sono una delle comunità che negli ultimi anni sono state, diciamo, hanno visto un maggiore aumento delle richieste d'asilo nel 2010, sempre. Nel 2012 era uno dei tre paesi le cui richieste d'asilo erano aumentate rispetto al 2011 di più, e le richieste d'asilo tra il 2011 e il 2012 erano aumentate del 16%, quindi questo trend di aumento che vedete qui è confermato anche da altri dati. Questi sono i dati, poi insomma, se volete domande, eccetera, tutta la questione di passano gli immigrati, come arrivano in Italia, tutta la questione poi del Sahel in questa fase di instabilità della Libia, quindi probabilmente di un diverso giro delle rotte, eccetera. Possiamo accennarla, anche se insomma, sono tutte cose un po' aneddotiche, però possiamo accennarla. L'ultima cosa che volevo lasciarvi è, sono due tracce, alcune tracce di bibliografia, insomma. Siccome il mio compito era di darvi un'idea della Nigeria, vi segnalo due romanzi, che sono uno, un imperdibile classico, che è vicino a Cere, che è stato premio Nobel africano nigeriano, che è Il crollo, Things Fall Apart, e poi un romanzo più recente, che è Metà di un sole giallo, che è una storia d'amore che è uscita un paio di anni fa, molto bella, che racconta invece tutta la vicenda del Biafra, che è stato una guerra di secessione che la Nigeria ha sperimentato nella metà degli anni 60, e qui c'è tutta una vicenda di una coppia all'interno di un affresco storico che vi dà un po' la dimensione di tutti i fenomeni di cui abbiamo anche accennato prima. Questi sono i due romanzi che vi consiglio così per. E poi invece, rispetto ai vostri temi, le cose che io ho trovato più utili sono, vabbè, i dati contenuti nel dossier statistico della Caritas da un lato, e dall'altro lato, che non sapevo esistesse, però magari a voi interessa, insomma, io l'ho trovato interessante, ci sono dei profili paese in questo studio del Dipartimento di Stato sulla tratta. E ci sono dei profili paese e vedete la Nigeria, come si comporta, che tipi di accordi ha, c'è una valutazione anche rispetto all'attenzione che il governo nigeriano pone rispetto al problema della tratta e rispetto agli accordi internazionali in quest'ambito. C'è tutta una parte anche sull'Italia, e quindi penso, insomma, che per il vostro lavoro possa essere un riferimento interessante, e non è solo riferito alla Nigeria. Grazie.